Allora, tema di questa meditazione, come vedete, è la concretezza della croce nella perdita di Gesù al Tempio. Sembra strano, ma questo episodio del Vangelo di Luca è proprio un episodio, un avvenimento strettamente legato alla passione e morte di Gesù, alla sua croce. Prima di tutto perché troviamo dentro questo episodio, dentro questo racconto, questo brano di Luca, tantissime annotazioni che ci rimandano al Vangelo di Giovanni, lì dove, lo vedremo, ve l'ho segnalato lì, lì dove Giovanni parla del destino di morte di Gesù. Molti esegeti dicono che tutto il brano ha un sapore tipicamente giovanneo, appunto per i verbi che vi si trovano, per molti verbi che vi si trovano, per lo stile del comportamento di Gesù. Sembra un brano del Vangelo di Giovanni preso, estratto dal Vangelo di Giovanni e piantato lì nel Vangelo di Luca. Anche perché i temi che emergono da questo brano, eminentemente temi cristologici, cioè legati alla figura di Cristo, sono temi che si ritrovano moltissimo, sono i temi principali del Vangelo di Giovanni, non certamente del Vangelo di Luca. I temi del Vangelo di Luca sono l'azione dello Spirito Santo nella vita di Gesù e nella vita della Chiesa, perché il Vangelo di Luca trova la sua continuazione nel libro degli Atti, di cui Luca è autore. Del Vangelo di Luca è il tema della misericordia, la parabola di questa mattina, come le altre due legate a quella. Tema del Vangelo di Luca, è pieno, zeppo delle allusioni a questa salita di Gesù a Gerusalemme e delle esigenze del discepolato che questo seguire Gesù fino a Gerusalemme comporta. I temi che troviamo, e adesso salteranno fuori piano piano, nel racconto della perdita di Gesù al Tempio, sono temi di Giovanni. Quindi uno dice, ma come si è finito là questo racconto? Intanto cominciamo col dire che, come dicevo questa mattina, ci sono due annotazioni iniziali molto importanti che ci parlano di questo contesto pasquale di morte. La prima annotazione è proprio Gerusalemme. I genitori di Gesù salgono a Gerusalemme, che come abbiamo detto questa mattina è una città che ha un fascino particolare per tutti gli israeliti, ma che è la città in cui Gesù troverà la sua morte, che sarà spettatrice, sarà il palcoscenico della morte di Gesù. E poi salgono a Gerusalemme in occasione di cosa? Della festa di Pasqua. Anzi, tutta l'esperienza terrena di Gesù sembra racchiudersi, l'esperienza da adulto, sembra racchiudersi dentro queste due Pasque, la Pasqua in cui Gesù va a Gerusalemme con i genitori e la sua Pasqua di morte e risurrezione. Poi Gerusalemme è la città dell'infanzia di Gesù. Prego. A Gerusalemme iniziano i Vangeli dell'infanzia con l'annuncio dell'angelo a Zaccaria dentro il Tempio, mentre Zaccaria è al servizio del culto. Poi troviamo la presentazione di Gesù al Tempio a Gerusalemme e infine questo episodio che chiude il tempo dell'infanzia e apre il tempo della maturità, perché per un israelita a 12 anni ormai si è già abbastanza maturo. Oggi forse anche loro ci stanno ritenendo, perché insomma, noi a 30 anni stanno ancora a casa, quindi
anche dopo
intanto leggiamo il brano e poi lo commenterò cammin facendo, espressione per espressione, facendo notare appunto tutto quello che ho detto fino ad ora, i riferimenti giovannei, i verbi che hanno una loro valenza pasquale e così via. I suoi genitori si recavano tutti gli anni a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono di nuovo secondo l'usanza, ma anche perché tutti gli israeliti che potevano avevano in cuor loro il pellegrinaggio annuale a Gerusalemme, e molti dei salmi che troviamo nel Salterio hanno questo sapore della preghiera degli israeliti in avvicinamento a Gerusalemme. Ma trascorsi i giorni della festa, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. Credendolo nella carovana, fecero una giornata di viaggio e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti. Non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai dottori, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto così? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio?» Ma essi non compresero le sue parole. Dunque abbiamo già detto della festa di Pasqua, questa annotazione iniziale della festa di Pasqua, e viene detto che Gesù rimase a Gerusalemme senza che i genitori se ne accorgessero. Ecco il primo accenno, il primo riferimento tipicamente giovanneo. Il verbo rimanere. Il verbo rimanere. Che nell'originale greco ha la stessa radice del verbo dimorare. Però noi troviamo lo stesso verbo rimanere proprio nel capitolo 15 di Giovanni. Ripetutamente lo troviamo sulla bocca di Gesù. Il verbo rimanere sta ad indicare la dimora del Padre presso il Figlio, la dimora del Figlio presso il discepolo credente, la dimora del discepolo credente nel Figlio. Un dimorare, uno stare, un rimanere, che ha il sapore della perseveranza. Cioè il Padre ama perseverare nel dimorare nel Figlio. Guardate quanti verbi. Ama perseverare e dimorare nel Figlio. Così come Gesù ama perseverare nel dimorare nell'anima del discepolo credente. È un verbo tipico giovanneo dunque, e nel dire questo l'Evangelista Luca ci vuol far capire che per Gesù la città di Gerusalemme, il Tempio in modo specifico, è il luogo naturale di Gesù. È un luogo di attrazione per Gesù. Il luogo della dimora di Dio è un luogo che esercita sul bambino Gesù, su Gesù dodicenne, un fascino tutto particolare. Teniamo conto di quello che Gesù dice nel Vangelo di Giovanni al capitolo 15 e allora capiamo meglio tutto quello che sto dicendo. Cosa dice Gesù in questo capitolo? Che sono i capitoli dei discorsi di Gesù nell'ultima cena. Rimanete in me, e io in voi. Come il tralcio non può far frutto da se stesso se non rimane nella vite, così anche voi se non rimanete in me. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e si secca. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quel che volete e vi sarà dato. Come il Padre ha amato me, così anch'io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Guardate quante volte questo verbo torna sulla bocca di Gesù in questo capitolo di Giovanni. E quindi come questo rimanere di Gesù a Gerusalemme è proprio il rispondere di Gesù ad un'attrazione calamitosa. Sentirsi a casa sua, brava su Vittorina, sentirsi a casa sua. Gesù nel Tempio si sente a casa sua. E ci domandiamo, possibile che i genitori non abbiano compreso la forza di attrazione che il Tempio esercitava su Gesù? Sì, è possibile, perché fino a quel momento Gesù non aveva dato segnali particolari o colpi di testa. Come ci dice l'Evangelista Luca, cresceva nella casa di Nazaret in sapienza, età e grazia davanti a Dio e davanti agli uomini, ma per fortuna senza particolari colpi di testa. Questo è il primo colpo di testa che Gesù compie sottraendosi alla custodia di Giuseppe e all'attenzione premurosa di Maria. Credendolo nella carovana, i genitori fanno un giorno di viaggio assieme a tutto il resto delle persone che aveva fatto il pellegrinaggio con loro, perché essendo un fanciullo maschio lui poteva indifferentemente stare nella carovana degli uomini con il padre o nella carovana dei bambini e delle donne con la madre. Per cui Maria non lo vede con sé, pensa starà con Giuseppe, Giuseppe non lo vede con sé, dice starà con Maria. E così loro si allontanano da Gerusalemme per ben 24 ore senza che minimamente cogliessero che Gesù non era con loro nella carovana. Il verbo credendolo rafforza l'idea che i genitori non pensavano affatto alla possibilità che Gesù sarebbe rimasto a Gerusalemme. Ma è chiaro che intanto si allontanano da Gerusalemme con la carovana. Cosa ci dice tutto questo? Beh, ci dice che capita sempre di poter perdere la consapevolezza di essere con Gesù. Nella vita ordinaria a tutti noi può capitare di perdere di vista la cosa più importante, che è quella di ricordarci che se siamo stati consacrati è innanzitutto per stare con Gesù. Quindi possiamo anche metterci di mezzo l'idea che ogni tanto ci perdiamo di vista Gesù e ci perdiamo di vista questa cosa essenziale, che è il nostro stare, la nostra chiamata a stare con Gesù. E poi ci può stare anche che, come Giuseppe e Maria si sono lasciati sfuggire la vista globale sulle cose, perché potevano anche comunicarsi all'inizio, vabbè, Gesù con chi viene, con te o con me? Invece danno per scontato che lui sta o con l'uno o con l'altro. Questo ci parla anche di una possibilità che noi abbiamo quotidianamente di perdere di vista il colpo d'occhio generale e, presi da mille cose, non ci accorgiamo di fare del male a qualche persona che magari si attende da noi un sorriso, che magari si attende da noi una parolina, e noi sempre in affanno, sempre di corsa, come Giuseppe e Maria sono di corsa con la carovana per rientrare, si perdono di vista Gesù. Quindi possiamo pensare come, insomma, in fondo Maria partecipa alla nostra fragilità, alla nostra debolezza. Si misero a cercarlo tra parenti e conoscenti. Una ricerca affannosa che non si ferma. Qui questa ricerca sta a significare la ricerca di Gesù e la ricerca di Dio, che molto spesso caratterizza il cammino dell'uomo. Quello che vi dicevo un po' a proposito di Marta e Maria, quante volte presi dai mille lavori pensiamo sempre se avessi un po' di tempo di più per la preghiera, poi quando ce l'abbiamo non preghiamo. Ci mettiamo a spazzare, a ripulire la camera, ci mettiamo a fare altri lavori, ma non pensiamo certamente a dedicare un pochettino più di tempo alla preghiera. Questo però, almeno questo pensiero, se avessi un pochettino più di tempo, ci parla di questa ricerca di Gesù nella nostra vita, di questa ricerca di Dio. Cercare in fondo è simbolo del